Siamo alla presenza del Signore e vogliamo leggere dalla sua parola una parte del primo capitolo dell'Epistola di Paolo ai Colossesi. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timoteo ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero porta frutto e cresce, come anche avviene anche tra di voi dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È Lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Fin qui la parola di Dio, che è un brano, questo qui è ricco di insegnamenti, è ricco di notizie e nozioni che ci sarebbe da parlare a giornate. E non si verrebbe a conclusione, ma ho preso spunto per evidenziare alcune cose di questo brano. Colosse era una città in Turchia, praticamente si trovava l'odierna Turchia, e questa città era una parte, erano popoli pagani e un piccolo gruppo erano invece giudei che erano si erano stanziati lì in quelle zone, e nell'insieme, in questo insieme, anche la Chiesa ne risentiva l'influenza, e c'erano delle correnti abbastanza fuori dal contesto cristiano, diciamo. E Epafra, o Epafra, non lo so qual è la pronuncia giusta, era colui che probabilmente aveva evangelizzato questi colossesi e vi aveva fondato questa chiesa, questa comunità, ma poi trovandosi in difficoltà era andato da Paolo a Roma, quindi non è come oggi che in 2 ore e poco più si va dalla Turchia a Roma. A quei tempi le cose erano più complicate, ci doveva andare con un po' a piedi, un po' con la nave, forse con qualche cavalcatura, ma sicuramente era un viaggio che comportava dei mesi per il trasferimento. Però era andato da Paolo, che era prigioniero agli arresti domiciliari, diciamo così, a Roma, e a esporgli la situazione di questa comunità affinché Paolo potesse dare dei suggerimenti, potesse prendere posizione o perlomeno dare un contributo concreto e autorevole su quelle che dovevano essere le linee da seguire. E c'è da dire che Paolo, prigioniero a Roma, uno dice vada poveraccio, quello lì serve Dio, e nonostante tutto le è capitato di essere arrestato ingiustamente, di essere preso, come dire, non secondo i canoni della giustizia, ma era stato costretto a appellarsi a Cesare perché lo volevano ammazzare praticamente, e di conseguenza si appellò a Cesare e fu portato a Roma, stette lì almeno 2 anni e poveraccio, dopo tutto serve Dio, le cose li vanno in questo modo, ma siccome tutte le cose cooperano per il bene di coloro che amano il Signore, anche il fatto di essere arrestato e essere in quelle condizioni gli permise di poter scrivere anche delle lettere che ci sono giunte fino a noi, come questa del resto, che sono state di incoraggiamento, di edificazione non solo per le chiese dell'epoca, non solo per quei gruppi ai quali erano scritti o a quella persona, come nel caso di una persona che ricevette una lettera da Paolo, ma anche per tutti noi, anche al giorno d'oggi, dopo quasi 2000 anni che queste cose sono avvenute. Sono scritti fondamentali che ci permettono di poter ampliare la nostra conoscenza sulla realtà di Dio, sulla manifestazione di Dio, sull'opera che Dio compie. E questo Epafra racconta a Paolo le situazioni che ci erano in questa comunità, e Paolo si rallegra intanto per la grazia di Dio che ha consentito a queste persone di convertirsi, di ravvedersi, e cita varie cose per cercare di mettere ordine nelle loro divergenze, diciamo così. Ma inizialmente, così in questa prima parte, vediamo che Paolo si preoccupa non solo per i colossesi, ma anche in altre epistole troviamo che Paolo prega per loro, per tutti loro, prega che possino ricevere non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio. Questa profonda conoscenza della volontà di Dio è citata in quasi tutte le epistole di Paolo, e conseguentemente ne deduciamo che è una cosa fondamentale, importante. È certo che tutto quello che noi possiamo fare, quello che possiamo manifestare nella nostra vita di buono, di coerente con quello che è il nostro credere, Lo possiamo fare esclusivamente in base alla misura della conoscenza che abbiamo di Dio. Quindi è fondamentale per noi crescere nella conoscenza di Dio, come lo era fondamentale per i Colossesi, lo è anche per noi, perché più conosciamo Dio, più siamo in comunione con Lui, più siamo capaci di sapere come comportarci, come vivere, con quello che abbiamo da fare. Perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa. Quando si sa le preferenze di una persona a cui teniamo, se non ce ne importa niente, le cose non cambiano. Ma se di una persona abbiamo a cuore il suo, la sua felicità, il suo benessere, la sua, ci impegniamo affinché quello che è il nostro comportamento possa piacergli, sia soddisfatto, cerchiamo di non dargli dispiaceri, cerchiamo di fargli piuttosto piacere in qualche cosa. E questo avviene anche nei confronti di Dio, più lo conosciamo e più riusciamo a capire quello che deve essere il nostro vivere per piacergli di più. Non perché se non gli piacciamo di più Dio ci punisce. Non è questo il senso. Noi vogliamo piacergli, perché Lui ha fatto grandi cose per noi. Quello che ha fatto per noi lo ha fatto comunque. Lo ha fatto quando gli eravamo nemici, come vediamo anche in questo scritto. Figuriamoci se ci siamo avvicinati a Lui, se non continua a preoccuparsi per noi. Ma anche noi vogliamo preoccuparci di essere trovati come ci vorrebbe, per fargli piacere, e poi non solo per far piacere a Lui, ma anche per farci piacere gli uni agli altri. Perché dice, portando il frutto in ogni opera buona. E da un'altra parte della parola di Dio dice, per compiere quelle buone opere preparate fin dalla fondazione del mondo. Quindi Dio ha preparato per noi delle cose che le possiamo fare solo noi. Parlare con una persona che magari abbiamo soltanto noi l'opportunità di presentargli in maniera efficace, non perché siamo più bravi, ma perché le circostanze le consentono questo, la parola di Dio nel modo che lo possa ricevere. Oppure essere presenti in un momento in cui possiamo fare del bene a una persona e che in quel momento lì ci siamo solo noi. Sono tante le cose che il Signore le ha preparate tanto tempo fa, prima ancora della fondazione del mondo, dice, come ho detto dall'altra parte. E di conseguenza, se noi siamo sensibili, se noi siamo in comunione con il Signore, questo sentimento, questa sensibilità è più sviluppata e abbiamo maggiore probabilità che quelle opere che sono lì per noi vengano compiute dal nostro fare, piuttosto che essere sorvolate perché non ce ne siamo resi conto. Quindi è importante seguire e conoscere il Dio, ma non solo per questo, ma anche per più conosciamo Dio, più la sua presenza è presente nella nostra vita, scusate questo gioco di parole, ma ci consente anche di affrontare diversamente le situazioni complicate che la vita ci porta a dover affrontare. Fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando Dio con gioia, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ecco, non siamo qui perché noi abbiamo delle qualità particolari a quale, e per mezzo di queste qualità siamo arrivati a capire che è giusto agire e comportarci in un determinato modo, ma siamo in questa situazione perché è Dio che è intervenuto nella nostra vita, ci ha parlato, magari attraverso un'altra persona, magari attraverso delle circostanze particolari, ma è Lui che ci ha seguito, che se riguardate indietro nella vostra vita, sono convinto, io come voi, abbiamo delle avvisaglie, diciamo così, di interventi di Dio per portarci a Lui, che ci cercava di parlarci, ma eravamo troppo distratti, eravamo troppo impegnati in altre cose, ma a un certo momento siamo dovuti crollare davanti alla sua insistenza, al suo amore, al suo interessamento per noi, e ci siamo arresi, perché è Lui che ci ha portato a queste condizioni. Noi pensavamo a tutt'altre cose, ma ringraziamo il Dio perché ora che ci ha aperto gli occhi vediamo quello che abbiamo rischiato e vediamo soprattutto le benedizioni che Lui ha in serbo per noi. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati, il regno del suo amato Figlio. Ci sarebbe tanto da dire su questo fatto qui, ma non sono neanche all'altezza di poterlo fare. Ma il regno di Dio è stato messo in atto dal sacrificio di Gesù. Gesù è venuto e è morto perché il suo regno prendesse corpo, prendesse vigore. Dice, il regno di Dio non verrà in maniera da attirare gli sguardi, non viene con grandi espressioni di potenza, ma è nei vostri cuori. Il regno di Dio è quello che abbiamo dentro di noi e che vogliamo seguire e che vogliamo portare avanti e trasmettere anche agli altri, perché in questo regno abbiamo ricevuto la remissione dei peccati, la redenzione, la remissione dei peccati, la redenzione, il riscatto di uno schiavo. Uno schiavo era redento quando veniva riscattato, veniva pagato il suo prezzo per essere o acquistato da un altro o essere fatto libero. Ecco, questa redenzione l'abbiamo ottenuta perché Gesù ha pagato per la nostra salvezza, per pagare i nostri peccati. I nostri peccati avevano un costo, un prezzo, c'era bisogno di pagare una cifra grossa. E nessuno poteva pagarlo questo prezzo. Ma Gesù è intervenuto perché Lui l'ha potuto fare con la sua vita, perché il salario del peccato è la morte. C'è il peccato? C'è bisogno della morte. Solo la morte può in qualche modo pagare il peccato. E la morte di Gesù è stata quella unica, sufficiente a poter pagare il peccato di tutti noi. E è intervenuto quando, come ho detto prima, noi non pensavamo neanche lontanamente a Lui, quando gli eravamo ostili, gli eravamo nemici, non ci importava proprio assolutamente niente di Lui, però ha fatto quell'opera meravigliosa e poi ci ha chiamati, fa guarda che è tutto pronto. E in effetti il Signore poi ci ha portati a ricevere questa grande benedizione di poter stare alla sua presenza, nel suo regno, che per ora è un regno latente, che non si riesce a vedere chiaramente, ma c'è, è presente. È come quando c'erano, ci sono ancora, ma meno usate, le pellicole fotografiche. Quando veniva fatta una fotografia, veniva esposta questa pellicola, ma non si vedeva niente. L'immagine c'era, era già registrata, ma non c'era niente che la potesse in qualche modo identificare, se non attraverso un particolare processo chimico, che allora emergeva l'immagine che era stata realizzata. Marcello ne sa qualcosa di questo, vero? E così è il regno di Dio, è presente, è confuso in questa... Confuso per quelli che non vogliono vedere, in tutta la popolazione di questo mondo, ma verrà il giorno che verrà rivelato il regno di Dio. E allora si vedrà la differenza fra quelli che credono e quelli che non credono. Allora emergerà effettivamente la potenza del regno di Dio. Egli, Gesù, è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Disse ai discepoli durante l'ultima cena, quando gli fu chiesto, mostraci il Padre e ci basta. E lui rispose, da tanto tempo sono con voi, non mi avete ancora visto? Perché lui è la parte visibile di Dio. Lui è l'unica opportunità di vedere Dio. Dio nella sua essenza è spirito e come tale non siamo in condizione di poterlo vedere, di poterlo percepire in qualche modo. Ma Gesù è la sua manifestazione. È lui, vedendo Gesù si vede il Padre. E Gesù qui dice, è il primogenito di ogni creatura. Sembra quasi che lui sia stato il primo a essere creato. In realtà non è che lui è stato creato per primo, perché tutte le cose sono state create per mezzo di lui. Questo primogenito è inteso come primo di una serie, di una classifica, diciamo. Non perché è stato, fra tutte le creature, tutto ciò che esiste, diciamo, lui ha il primato, lui è il primo, lui è al di sopra. E io ho un'idea mia che probabilmente non, sicuramente non corrisponderà certo a chiarire pienamente questa espressione, ma mi dà, diciamo, un'idea. Io credo che la prima cosa che nella mente di Dio e di conseguenza anche nella persona di Gesù, che era nella persona del Figlio più che di Gesù, è la prima cosa che è balenata prima della creazione, è quella di un Salvatore, perché sappiamo che il Salvatore è stato manifestato prima ancora che ce ne fosse bisogno. Il primogenito di ogni creatura in questo senso, si incomincia la creazione, ecco il Salvatore, io sono il Salvatore, e si è stabilito come tale. E da lì poi è sviluppato tutto il piano di Dio, ha creato questo universo, ha creato l'uomo, ha creato tutte le circostanze, fino a giungere al momento che Gesù è intervenuto per la salvezza di tutti coloro che lo volevano accettare. Poiché in lui, a conferma di quel che ho detto prima, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, tutte le cose sono state create in lui, le visibili e le invisibili. Noi non sappiamo, sappiamo poco anche sulle cose visibili, perché ci vediamo appunto intorno a noi, in un universo di dimensioni che ci sfuggono alla nostra comprensione, non riusciamo a percepirne appieno quelle che possono essere le dimensioni, ben fuori delle cifre astronomiche, come si suol dire, ma in effetti lo sono, che ci lasciano spaesati, persi, ci troviamo a essere delle piccole creature in un ambiente vastissimo. E quindi noi possiamo conoscere quello che ci circonda, poco più in là, si danno da fare per cercare la vita sugli altri pianeti. Perché forse pensano, se si trova la vita sugli altri pianeti, si può dire che la vita nasce spontanea, come se ci fosse vita su altri pianeti, non fosse Dio che l'ha creata. Come l'ha creata qui, la può aver creata ovunque. Non so se ci sarà vita sugli altri pianeti, ma non mi non mi turba, né che ci sia né che non ci sia. E però per negare l'esistenza di Dio ne inventano di tutte. E lì sono state create tutte, non solo le cose visibili, ma anche le invisibili. Gli angeli. Mi viene in mente gli angeli, poi non saprei qua. Perché qui parla anche di signorie, principati, potestà. Tutte cose create di cui non abbiamo grandi riferimenti. Eppure sono tutte cose che sono state create da Dio. E Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo e qui ci interessa in maniera particolare, perché il corpo, come dice qui, cioè della Chiesa. Gesù è il capo della Chiesa, colui che ha formato tutto l'universo che ci circonda, colui che ha dato se stesso, si è messo a disposizione della Chiesa. E dice, vi porto avanti io, vi guido io. Lui non ci domina, non è un personaggio come molte volte succede, come è successo nella storia, ma anche oggi ci sono questi capi di Stato che dominano sulle popolazioni che gli sono toccate. Gesù non ci domina, Gesù non è un despota, non è un qualcuno che beneficia di un popolo, anzi è lui che dà, è lui che ci mantiene e invita e ci mantiene anche giorno per giorno in quello che abbiamo di bisogno, che ci sostiene, che ci porta avanti, che ci dà gioia, che ci a volte ci amareggiamo anche, ma ci serve anche quello per fortificarci, per poter manifestare sempre di più la nostra condizione e poterci in qualche modo anche correggere là dove c'è bisogno di essere corretti. Perché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza della Deità, dice da un'altra parte. Il Dio abita pienamente in Lui, è uomo, esteriormente come un uomo, e è un uomo, è stato vero uomo, ma in quell'uomo, vero, quindi Lui non aveva particolari vantaggi quando era su questa terra che ha compiuto il suo sacrificio, il suo compito, ma Dio era pienamente in Lui e Lui era completamente alle dipendenze di Dio, aveva abbandonato la divinità per essere in tutto come uno di noi, per darci un esempio, per farci vedere come doveva essere la nostra vita su questa terra, cosa che non abbiamo saputo compiere e portare avanti noi, ma Lui lo ha fatto, e proprio perché Lui lo ha fatto abbiamo questo privilegio oggi di stare davanti a Lui con la certezza che Lui è il nostro capo e noi siamo il suo corpo, siamo quelle persone che Lui ha riscattato mediante il suo sangue. Perché il Padre ha che far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui. Tutto si è riconciliato per mezzo di Lui. Ma qui è una cosa che mi lascia, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, per mezzo di Lui dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Cosa c'era da rimettere a posto nei cieli? Evidentemente qualcosa c'era, perché l'opera che Gesù ha compiuto serve, è servita anche per loro. Lo capiremo a suo tempo forse. Io non ho idea di cosa possa aver compiuto nei cieli, ma mi basta quello che ha compiuto in terra. Sono contento di quello che ha compiuto in terra perché mi coinvolge, perché ne traggo beneficio, perché se non era per Lui non avevo speranza. Non avevo punti di appoggio, punti di riferimento, perché tutto vacilla intorno a noi. E quello che c'è nel mondo, non c'è niente che possiamo dire, ecco, questo è un dato di fatto a cui mi posso attaccare. L'unica cosa a cui ci possiamo attaccare è a Gesù, al nostro Dio, dove Gesù che manifesta tutta la pienezza della Deità. E voi, noi anche, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Non solo ci ha strappati da questo mondo, ma si sta dando da fare per perfezionarci, per toglierci tutte quelle asperità del nostro vivere, del nostro carattere, del nostro modo di fare, perché possiamo essere come Lui ci vuole, ma non forzandoci, non obbligandoci. È questo che ci deve essere di grande insegnamento. Se vogliamo ottenere qualche cosa, non è con la forza che lo possiamo ottenere, ma è con l'amore. Gesù manifesta questa sua capacità di intervenire per mezzo dell'amore nelle nostre vite e di modificarci, di modellarci, di cambiarci, di renderci come Lui ci gradisce. Non perché se non diventiamo come Lui siamo cacciati, l'opera che Lui ha compiuto l'ha compiuta per sempre e per tutti, ma ci vuole migliorare e a questo siamo indirizzati. Il nostro è un cammino di perfezione nel quale giorno dopo giorno ci vogliamo migliorare. Non è che ci dobbiamo migliorare, ci vogliamo migliorare. Perché? Perché è un desiderio del nostro cuore che Dio ha messo in noi di migliorarci. Vediamo che ci sono delle cose che non vanno bene e vogliamo che queste cose escano dalla nostra vita. A volte riusciamo facilmente a liberarcene, a volte ci vuole più tempo, a volte sembra che non ce la facciamo, ma è tutto nelle mani di Dio, perché non è con le nostre forze che riusciamo a questo, ma è per il suo intervento. Se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato. Se appunto perseverate nella fede. Questo e in tanti altri punti sono quelle frasi che a me mi fanno vedere chiaramente che non ci è data una garanzia, come alcuni pensano, che una volta che uno ha creduto è a posto e non c'è più possibilità di scadere dalla grazia. Qui dice: se appunto perseverate nella fede, tutte queste cose le avrete, le continuerete ad avere, ma c'è una scappatoia, una via d'uscita. Se usciamo dalla fede in Gesù, queste cose le perdiamo. E questa possibilità, a parer mio, esiste, anche perché gli scritti che ho trovato sulla possibilità, sulla impossibilità di scadere dalla grazia, anche su questo punto qui, mi sembrano talmente inconsistenti e come arrampicarsi sugli specchi i discorsi che fanno, che non mi convincono assolutamente davanti a una frase così chiara. Ma come diceva Franco Capecchi, scadere dalla grazia è possibile, ma è molto difficile, perché Gesù ci protegge, ci sostiene, ci aiuta, e come se lo fa? E cerca in tutti i modi, non spegne il lucignolo fumante, non trita la canna rotta, è scritto, piuttosto cerca di ravvivare il fuoco, di risistemare ciò che è rotto. Però questa è una possibilità che c'è sempre. Viceversa, Dio poteva evitare di mettere quell'albero in mezzo al paradiso terrestre. Eravamo tutti lì, tranquilli, beati, ma si è scelto che le persone stassero con Lui di propria iniziativa, liberamente. Ha detto: io ci metto quest'albero, se tu rispetti questa mia parola sei con me, se non la rispetti vuol dire che vuoi far come ti pare. E questo è quello che ha voluto fare l'umanità, far come gli pare. c'era una regola sola: rispettare quel, non mangiare del frutto di quell'albero. Poi molti ci hanno ricamato, ma non era un albero in senso metaforico, per carità, può essere benissimo, ma è chiaro il senso. Quell'albero rappresentava la volontà di Dio, non mangiare di quel frutto. Per il resto fai tutto quello che ti pare, ma quello lì non lo mangiare. Figuriamoci che fatica, ha detto fra noi oggi. Oggi che abbiamo migliaia e migliaia di leggi che non ci capiscano più nulla, neanche gli avvocati. Infatti molti cercano, davanti a un processo di particolare importanza, dove ci sono soldi che circolano, e ci sono questi studi degli avvocati, questi studi legali, che si danno da fare per cercare fra tutte le leggi le scappatoie, perché ce n'è talmente tante che non le sanno, nessuno riesce a saperle tutte. E questi studi hanno tanti avvocatelli che studiano, vanno a vedere per trovare qualche cosa per vantaggio di coloro che assistono. Prima ce n'era una sola: non mangiare quel frutto, il resto era tutto libero, perché la condizione, la nostra relazione con Dio era talmente forte, era talmente importante per noi, che ci avrebbe trattenuti da qualunque altra, non ci sarebbero state male fatte, perché non ce n'era bisogno. Vabbè, le cose sono andate diversamente, però quello che ci consola, quello che ci dà forza, quello che ci aiuta, e se guardiamo bene, quello che dà valore a tutto quanto, è l'azione, l'opera che Dio ha compiuto attraverso il suo figliolo. Perché pensate, se fossimo stati tutti nel paradiso terrestre, lì tranquilli, potremmo aver avuto anche nei confronti di Dio, del disinteresse. Sì, ha fatto questo, vabbè, ha fatto delle belle cose, grazie, sì. Ma qui ha fatto delle cose che vanno al di là di quelle che erano le sue non doveri, perché non è in dovere con nessuno Dio, ma ha fatto delle cose che non poteva evitare anche di farle se voleva, ma lo ha fatto proprio per dimostrare il suo amore. Come l'avremmo potuto conoscere l'amore di Dio se fossimo rimasti in quella condizione? Abbiamo potuto sperimentare queste cose proprio perché le circostanze sono andate in un determinato modo, perché l'opera di Dio si è potuta esprimere al meglio. E quando si sperimenta la grazia di Dio, veramente è un qualche cosa che ci apre al ringraziamento, alla lode, all'adorazione. Qui figuriamoci quello che sarà poi nel futuro, quando saremo veramente alla sua presenza, quando conosceremo appieno quello che è stato il peso delle nostre colpe, dei nostri peccati. Perché ancora forse su certe cose fa, ma insomma io proprio cattivo non sono stato, sono stato bravino. A volte c'è anche questa illusione qui, ma siamo stati tutti quanti meritevoli della morte, perché il peccato è passato su tutti quanti, è scritto nella Bibbia, ma se siamo onesti lo vediamo nella nostra vita, lo sappiamo com'è stato il peccato nella nostra vita, e di conseguenza, sapendo questo, sappiamo anche che l'opera che Gesù ha fatto ha un grande valore, perché ci ha riscattato da una situazione veramente drammatica. Se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Anche noi non ci lasciamo smuovere dalla speranza che il Vangelo ha messo nei nostri cuori. Il Signore ci benedica. Amen.